Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus
terms and conditions apply. See website for details. Giorgio Pestelli, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera.
E benvenuto, benvenuto davvero qui nel Posto delle
Grazie.
Parole. Per raccontare in questo Posto delle Parole, per raccontare di musica e più in particolare di Ludwig van Beethoven. Ricordo ai nostri ascoltatori che Giorgio Pestelli è professore emerito dell'Università di Torino, dove tra l'altro ha insegnato storia della musica per diversi anni, critico teatrale del quotidiano La Stampa, è stato anche direttore artistico dell'orchestra e del coro della RAI di Torino. Qui nel Posto delle Parole, insieme con Giorgio Pestelli, abbiamo raccontato due libri: L'Anello di Wagner, musica e racconto nella tetralogia dei Nibelunghi, e Il Genio di Beethoven, il viaggio attraverso le nove sinfonie. Tutti e due i libri sono stati pubblicati dall'editore romano Donzelli. Ora, insieme con Giorgio Pestelli, andremo ad incontrare un'opera musicale straordinaria, la Sinfonia numero 3 di Ludwig van Beethoven. Giorgio Pestelli, anzitutto, lei come ha incontrato, ancora prima di essere uno studioso della musica, di essere un critico musicale, come ha incontrato la musica di Beethoven?
Beh, l'ho incontrata direttamente, nel senso che io ero stato messo a 8-9 anni al pianoforte e dopo i primi anni di non grande soddisfazione, ma intorno ai 12, 13, diciamo 14 anni, io avevo anche un prozio musicista che mi faceva da maestro, e la prima volta appunto che mi ha messo davanti della musica di Beethoven, mi sono ovviamente innamorato di questo nome, di questo libro, e quindi ho cominciato, anche se non riuscivo ancora a compitarlo, però a decifrare almeno le sue partiture, quelle più semplici, e quindi il primo incontro quello, e poi gli altri incontri ovviamente con le sinfonie, con le parti complesse della sua musica, attraverso ascolti allora soprattutto discografici, parliamo degli anni 50 del Novecento, e quindi ascolti soprattutto dei dischi, non c'era ancora una vita musicale particolarmente intensa. Però a un certo punto c'era stato un concerto molto importante a Torino, il ritorno della Filarmonica di Berlino, diretto da Wilhelm Furtwängler, che era grandissimo, leggendario direttore di questo complesso. Avevano fatto una tournée in Italia e mi pare nel 52-53 avevano suonato anche a Torino, e lì c'era stata una sinfonia di Beethoven che non era quella dedicata a Napoleone, ma insomma era una delle sinfonie. Allora da lì mi sono poi allargato, prima suonandola a quattro mani, poi ascoltandola nei dischi, in modo che tutte le nove poi mi sono state ben presenti. E appunto una è famosa perché ha portato in sé questo titolo di eroica, sinfonia eroica, che era appunto nata, ispirata, idealizzando la figura di Bonaparte nel giovane Beethoven, che aveva più o meno una trentina d'anni in quegli anni.
Ecco, fermiamoci sul titolo, Giorgio Pestelli, sul titolo eroica, perché lo stile eroico che possiamo ascoltare nello sviluppo musicale può essere una narrazione in musica, attraverso questa armonia straordinaria, può essere una parabola musicale della vita e delle gesta del grande condottiero Napoleone. Ora, in che cosa sta l'eroicità di questa composizione, Giorgio Pestelli?
Sì, è molto trasfigurata, ecco, in puri valori musicali, perché lo stile eroico esisteva anche al di fuori di Beethoven, lo si usava per esempio nel teatro musicale, era abbastanza comune fare, in cui c'erano momenti in cui imperatori, re, eserciti si presentavano al proscenio, ecco che la musica assumeva uno stile di marcia, di squadrata, quindi uno stile eroico in quel senso lì, dozzinale, esisteva anche anche prima. E la trasfigurazione di Beethoven avviene nel fatto che questa eroicità si traduce in un pensiero musicale che è sempre allerta, sempre inventivo, non ripete mai, non ritorna mai indietro, ogni cosa è sempre a punta in avanti, varia, aggiunge, elabora, e quindi c'è una forza elaborativa, una forza di azione del pensiero musicale che è un po' il corrispettivo di questo entusiasmo che il giovane Beethoven aveva provato per la figura di Bonaparte. E non era il solo, naturalmente, tutta una generazione si era innamorata di Bonaparte, soprattutto all'epoca della campagna d'Italia, ecco, quando e allora lui prometteva appunto alle minoranze, a popoli diversi, soggetti ancora al dominio degli impero austriaco, prometteva, ecco, la libertà e una quantità di, in tutti gli animi più interessati e più vibranti si erano innamorati di questa figura. È importante il fatto che nella musica non era mai successo, cioè questo fatto della sinfonia eroica, di una sinfonia, cioè espressamente, dichiaratamente dall'autore, dedicata a lui, era la prima volta che in musica succedeva qualcosa del genere. Gli altri autori, in Bach, in Mozart, non sarebbe avvenuto una cosa del genere. Questo è un fatto che dice molto, ecco, sull'epoca e sul temperamento di Beethoven, cioè la consapevolezza di portare nella musica quei valori di unicità, di energia fortissima, di rinnovamento della vita che erano incarnati nella figura di Napoleone Bonaparte. E poi si può dire che l'eroicità è anche compresa in modo evidente nel secondo movimento di questa sinfonia, che è una marcia funebre. Le marce funebri, anche se hanno questo tono di luttuoso, erano in realtà delle esaltazioni della vita. Non è la morte che viene esaltata, ma è l'azione umana che viene veramente esaltata in questa pagina. E anche lì appunto c'è un continuo desiderio di andare, di inventare, e quindi quel brano lì è tipico, ecco, anche di azioni teatrali, la scena del funerale nell'epoca napoleonica all'aperto, soprattutto in grandi cerimonie civili, era tipica di quell'epoca lì, e Beethoven ne fa un sunto nel secondo movimento della sua sinfonia eroica, che è rimasto poi nella storia.
È rimasto nella storia e sicuramente una pagina importantissima, e non possiamo non conoscerla per capire l'umanità e il genio anche sia da una parte di Ludwig van Beethoven che dall'altra di Napoleone. Tra l'altro erano coetanei Beethoven e Napoleone, sì. Ma si sono mai incontrati, Giorgio Pestelli?
No, perché quando a Vienna fuggevole la presenza, e poi ormai era dopo, ma negli anni, quelli gli anni d'oro, diciamo, dell'impresa napoleonica, Beethoven non si era mai mosso da Vienna, è rimasto sempre, era sempre lì, sempre preso nel suo lavoro, immerso nel suo lavoro, quindi un incontro fisico. Quando poi lui è venuto a Vienna dopo, Beethoven aveva cambiato, anche questo è importante da dire, perché la sinfonia è stata chiamata eroica. Ma c'è una lettera all'editore in cui Beethoven dice: veramente in origine questa sinfonia si chiamava Bonaparte. Poi è famoso questo episodio, è rimasto l'aneddoto, è rimasta la scritta Bonaparte cancellata sul manoscritto, e poi ha scritto per il sovvenire, per il ricordo di un eroe, e quindi è diventata eroica in senso generico. Ma all'inizio era proprio scritta, lo dice Beethoven all'editore, in origine si chiamava Bonaparte, e quindi era proprio dedicata a quest'uomo qui, che non, quando invece poi Bonaparte si è fatto proclamare imperatore, Cioè, quindi dopo, quando poi è venuto a Vienna, magari nel 1806, le truppe di Napoleone sono entrate a Vienna, e Beethoven a quel punto lì, che era rimasto un repubblicano, diciamo così, idealmente non aveva più simpatia per l'imperatore, quindi è per quello che ha cancellato poi quella dedica e l'hanno chiamata genericamente eroica. Beethoven aveva questi spiriti plutarchiani, diciamo, di libertà assoluta, quindi quando il giovane Bonaparte, suo coetaneo, dopo essere sceso in Italia, aver vinto i vecchi regimi e abolito i vecchi regimi, e quando poi lui stesso assume il potere, si fa proclamare imperatore, e allora Beethoven appunto sdegnosamente rimane fedele alla prima immagine del Bonaparte e quindi cancella quella dedica, e la sinfonia diventa poi eroica in modo generico. Ecco, prima era proprio individualizzata su questa figura.
Giorgio Pastelli, lo chiedo a lei, in quanto studioso delle sinfonie di Beethoven, non solo, ma secondo il suo punto di vista, il fatto che questa sinfonia, prima dedicata a Napoleone, poi stracciato il nome, diventata una cosa più generica, ha portato fino da allora, da questo gesto, storici e biografi a speculare sui sentimenti di Beethoven verso Napoleone, secondo lei?
E scusi, c'è stato un momento che ho perso due parole.
Le ho chiesto se quel gesto di cambiare la dedica ha portato sia da una parte gli storici o i biografi, o per certi aspetti, a speculare sui sentimenti di Beethoven verso Napoleone.
Sì. Ha portato a questa concezione qui, che Beethoven, come tutta la sua generazione, come quell'epoca lì erano, avevano questo mito di Napoleone, portatore di libertà, suscitatore di nuova energia, di modificare la vita, vecchio regime che andava a carte 48 e una liberazione generale. E quindi la musica di Beethoven ha dato l'idea anche congiuntamente di uno spirito repubblicano, ecco, amante della libertà, ecco. Mentre invece appunto questa snellezza nell'opera, non c'è mai niente di ridondante, non c'è, delle marce non hanno mai un senso pesante, guglielmino, diciamo, di una Germania successiva. C'è sempre questo istinto, ecco, del Beethoven cittadino del mondo, che riconosce in questo corso mezzo italiano, mezzo francese, così, che riconosce appunto un simbolo di libertà. Poi quel gesto lì appunto è rimasto così, legato appunto a questo suo cambiamento di prospettiva, di politica. Beethoven poi non era un politico che seguisse questa idea, rimaneva legato a dei miti, e questo era il mito della libertà. Bisogna ricordare anche che in questa sinfonia il finale, l'ultimo movimento, deriva da un balletto che si chiamava Prometeo, le creature di Prometeo. Quindi in realtà nella sinfonia ci sono questi due elementi: uno, Bonaparte come elemento attualizzante, storia del suo tempo, e l'altro mitico, che era Prometeo, cioè quello che dà il fuoco agli uomini, che aiuta gli uomini contro gli dei. E in fondo il Bonaparte giovane, il generale Bonaparte giovane, era stato una specie di Prometeo, ecco, per cui si erano collegati molto bene questi due miti in un'opera rimasta appunto immortale.
Lei ha pronunciato poco fa, Giorgio Pastelli, una parola importante, perché io credo che quel gesto, e mi scusi se sto ancora, quel gesto della cancellazione del nome di Napoleone, sia stato un gesto sicuramente originale, forse unico nel suo genere, ma sia stato soprattutto un gesto fortemente politico, perché considerare Beethoven semplicemente un musicista e non rendergli merito, Beethoven è stato uno straordinario anche filosofo, per cui aveva uno sguardo che superava veramente il concetto del momento, del presente, e quindi questo suo atto politico sicuramente rappresentava qualcosa di molto forte.
Sì, infatti da questo punto di vista Beethoven è il primo musicista della storia della musica che sente su di sé i fatti della politica, della storia, dell'attualità, anche addirittura della cronaca. Lo sente su di sé e interviene, vuole intervenire con la musica. Una volta questo non capitava, anche grandissimi musicisti, geni della storia della musica, della creatività, avevano la loro nicchia, il loro mondo e poi avevano le loro idee politiche. In Beethoven invece questa idea appunto così della società, della giustizia, quindi della politica in fondo, si sposa sempre con la sua attività di compositore, cioè lui cerca di collegare queste due cose. Questo è un fatto nuovissimo e che poi non si è molto ripetuto dopo, anche dopo Beethoven. È rimasto unico questo aspetto, perché altri, non so, faccio per dire il rapporto di Verdi col Risorgimento italiano, e così è più generale, è più sulle musiche che nella sua vita. La sua vita era un uomo che non ha mai preso un fucile in mano, ecco, e pur lodando che gli altri lo facessero. Per cui l'intervento della politica in Beethoven è rimasto unico in qualche modo, è stato un esempio poi non seguito, ecco, anche se edificato e ammirato da tutti.
Per i nostri ascoltatori e per ascoltare un'esecuzione su cui posare l'attenzione e carpire da questa esecuzione il senso napoleonico dell'eroica, Quale esecuzione ci consiglia Giorgio Pestelli?
Ma una classica, proprio classica, in questo senso si sentiva della sinfonia, era quella diretta per tanti anni fa per la RCA da Arturo Toscanini, che poi è stata ristampata e non è difficile da trovare. E un carattere ed era il carattere di Toscanini, era quello della essenzialità stringata, che punta alla meta di sicuro. Un aspetto più eroico nel senso di anche di un po' più anche con qualche concessione, ecco, alla solennità monumentale, questo si può trovare in interpretazioni di maestri tedeschi, a partire per esempio da quella di Otto Klemperer, a partire da quella di Furt Wengler e fino a quella di von Karajan, una delle ultime del tempo. Ma ci sono tante esecuzioni che tutte, perché la Sinfonia Eroica non è un pezzo che ha bisogno di interpretazioni speciali, parla chiaro, dice, per cui gli interpreti è difficile che abbiano dei dubbi su come interpretarlo, per cui anche il nostro Claudio Abbado ha fatto una magnifica esecuzione della terza e sono quelle che si trovano per di più, ecco. Diciamo così che ci sono due aspetti un po', uno di tipo italiano che deriva da Toscanini, più diretto verso l'azione, senza fronzoli, e uno un po' più solenne, più maestoso, che deriva dalla tradizione tedesca, da Furt Wengler, da Klemperer, che è arrivato poi fino ai direttori attuali.
Giorgio Pestelli, stiamo parlando di Beethoven per parlare di Napoleone in occasione del 200° anniversario della sua scomparsa, il 5 maggio 1821. E la Sinfonia numero 3 è stata composta, se non ricordo male, nel 1802. Una decina d'anni dopo, Beethoven invece compone un'altra opera musicale, e questa creazione musicale, per certi aspetti, spero di non sbagliarmi, è anche collegata alla vita di Napoleone, perché Beethoven guarda altrove, guarda al Duca di Wellington.
Sì, certo, quell'opera lì è una sinfonia, come si dice, a programma, perché lui usa gli inni nazionali, il nazionale inglese, quello austriaco e la marsigliese, anche quello francese, per descrivere coi suoni appunto questa battaglia di vittoria in cui il duca di Wellington aveva avuto la prima vittoria, ecco, sulle armate napoleoniche. E a quel punto lì erano girate le cose. Beethoven a quel punto lì diventa più vicino alla sua patria tedesca. Lui era nato nel Reno, vicino al Reno, a Bonn, però viveva ormai a Vienna, ma si considerava sempre un musicista tedesco, non austriaco. e quindi quel lato lì, ma poi si considerava un cittadino del mondo, proprio lui era un uomo dell'illuminismo del primo Ottocento, era stato legato a quell'aspetto molto importante dell'evoluzione europea.
Giorgio Pestelli, chiudendo questa conversazione, sì, non posso non chiederle, ma quale musica ha ascoltato oggi?
Oggi ho avuto da fare con delle cose in casa e non ho potuto. Oggi ho sentito un'immagine di Claude Debussy, quindi un lavoro di primo Novecento, musica francese molto quietante per i nervi, molto, ecco, non c'è quel senso impellente che ha invece la musica, l'impegno della musica beethoveniana. Se ricordo bene, forse non ho sentito altro, mi sembra una cosa del genere, e quindi oggi è andata così.
E prima, e prima di salutarci invece, qual è il libro che, sì, le fa compagnia in questi giorni?
I libri, adesso in questi giorni io stavo leggendo diversi, purtroppo quello su cui mi ero concentrato un po' di più era un saggio che aveva scritto, messo insieme da Luigi Ronga, La musica romantica di Robert Schumann, cioè scritti musicali di Schumann, che era anche uno scrittore, e messi che Luigi Ronga ha riuniti in un'antologia, e sono molto di grande interesse perché Schumann univa veramente questi due amori, uno per la musica e uno per la letteratura, come pochi altri hanno fatto insieme, e quindi io che cerco di fare un po' lo stesso, di unire libri e musica, ascolti e letture, e lo trovo particolarmente consentaneo, ecco, mi sento molto vicino a lui.
Grazie davvero del tempo che
grazie
ci ha dedicato.
Voi.
Buona serata, Giorgio Pestelli.
Buona serata a voi, grazie.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.